è martedì 7 febbraio 2017.
Sono le 20:29.
Pace bene. Iniziamo stasera queste catechesi sui santi francescani del primo, secondo e terzo ordine. E iniziamo giustamente con San Francesco d'Assisi, che è il padre, maestro e fondatore dell'ordine francescano. Siccome non vuole essere semplicemente una catechesi, ma vuole essere anche un momento di preghiera, iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Francesco d'Assisi prega per noi. Iniziamo allora questo momento di catechesi su San Francesco e ci guiderà un libricino che si intitola San Francesco d'Assisi di Gian Maria Polidoro, edito dalla editrice Velar in collaborazione con la LDC. La città di Assisi è sotto il dominio tedesco nel 1173, dopo che era stata tolta allo stato della Chiesa. Però gli stati, appunto, siamo nel periodo dei comuni, fanno fatica a stare sotto l'imperatore, sotto il papa, iniziano un po' a ribellarsi. E questa era la situazione quando, nell'inverno del 1182-183, nasce il figlio di Pietro di Bernardone, mercante di stoffe, e di Madonna Pica. Al bambino, nato durante l'assenza del padre che viaggiava in Francia e in Italia per i mercati, viene dato il nome di Giovanni, che però verrà poi cambiato dal padre in Francesco, appunto in onore della Francia. Si pensa che la madre di San Francesco fosse di origine provenzale, e così il nostro Giovanni di Bernardone diventa Francesco di Bernardone. Il ragazzo era molto sveglio, molto attento, partecipa alla scuola dei preti presso la scuola della parrocchia di San Giorgio e impara, come si diceva ai tempi, a leggere, scrivere e far di conto. E da subito Francesco entra anche nel negozio del padre e aveva proprio una brillantezza di rapporti umani, ed era normale vederlo anche nelle brigate dei giovani di Assisi, che si divertivano, si facevano feste e si organizzavano appunto per festeggiare. Quando nel 1198 il Papa Innocenzo III decide appunto di rimettere sotto il dominio papale il Ducato di Spoleto, nella quale c'era anche Assisi, parte appunto questa guerra dove i nobili non vogliono appunto mettersi sotto il Papa, ma restare con l'imperatore del Sacro Romano Impero. Per cui nasce questa faida interna in Assisi tra la nobiltà e la borghesia, e questa si estende appunto perché in questa battaglia anche la città di Perugia entra, e nella battaglia di Collestrada, che è circa a metà strada tra Assisi e tra Perugia, Francesco appunto viene sconfitto insieme alla città di Assisi e viene messo in carcere, un carcere che durò circa un anno, e questo minò la salute di Francesco. Il padre Pietro di Bernardone, appena possibile, riscatta il figlio versando un bel mucchio di soldi e riprende a casa Francesco, che è comunque malato nel fisico ma non nello spirito. Infatti, come dice la leggenda dei tre compagni, che è uno degli scritti delle fonti francescane che parla di Francesco, scritto secondo la tradizione dei primi compagni di San Francesco, si dice che una volta, mentre i compagni di detenzione si abbandonavano all'avvilimento, lui, ottimista e gioviale per natura, invece di lamentarsi si mostrava allegro. Uno dei compagni allora gli disse che era matto a fare l'allegrone in carcere. Francesco ribatté con voce vibrata: «Secondo voi che cosa diventerò io nella vita? Sappiate che sarò venerato in tutto il mondo». Tornato a casa, appunto, vediamo che Francesco passa da un buon tempo a casa, cercando poi di riabilitarsi, ma rimarrà comunque sempre un po' debilitato nel corpo. Infatti lo vedremo anche più avanti nella vita, vedremo come Francesco soffrirà spesso di una malattia agli occhi e anche di male alle ossa. Questo non basta però per smorzare la voglia di Francesco, e si butta sempre in queste avventure. Siamo nel Medioevo, siamo nel periodo cortese, come si dice anche in letteratura, e decide appunto di darsi una nuova avventura. E questa avventura cade proprio nel 1205, quando Gentile da Manopello arruola delle truppe per andare in Puglia a combattere a fianco di Gualtieri di Brienne. Francesco aveva i soldi, per cui compra un cavallo, compra un'armatura e parte senza indugio con il sogno di diventare cavaliere e di diventare nobile. In un sogno premonitore, prima di partire, Francesco ha visto un palazzo pieno di armi e scude e sente una voce che dice: «Tutte queste armi sono per te e per i tuoi soldati». Per cui Francesco, carico anche di questo sogno, parte in maniera sempre più convinta per la Puglia. Ma in una prima tappa che fece appunto a Spoleto, stanco per il viaggio e anche un po' malato, ha una nuova visione, un nuovo sogno che gli dice che chi vuoi seguire, sente questa voce nel sogno che gli dice chi vuoi seguire, il servo o il padrone. E Francesco allora capisce che non deve andare in Puglia con Gentile da Manopello, ma deve ritornare ad Assisi, e ritorna in Assisi per realizzare a questo sogno, il sogno di una grande nobiltà cavalleresca. A poco si sfalda, mentre gli viene nel cuore qualcosa di nuovo. Tutto è cambiato, però ricomincia la vita di prima, la bella vita del giovane che si divertiva nei banchetti, negli amici e nelle feste, tant'è che era un gioco dei giovani, che degli assisi, che eleggevano il re delle feste per poter organizzare meglio la festa. E Francesco in una di queste sere viene appunto eletto re delle feste, e un po' alla volta però si defila da questo gruppo dicendo che non ha più, ha qualche cosa di diverso, tant'è che i ragazzi che sono con lui gli domandano: «Francesco, cos'hai, sei forse innamorato?» E lui dice appunto di essere innamorato della più bella e desiderabile ragazza di Assisi. Per cui capite che partono subito tutto il gossip, così lo potremmo definire, no? Il pettegolezzo. Ma sappiamo benissimo che questa ragazza di Assisi non era assolutamente una ragazza di Assisi, ma questa bellezza di Assisi, questa bellezza di cui Francesco era innamorato, altro non era che Madonna Povertà. E allora il mutamento di Francesco si fa sempre più veloce e imprevedibile. Un giorno, mentre percorre a cavallo la piena di Assisi, incontra un lebroso che ha sempre rifiutato, ha sempre tenuto lontano da se stesso, ma che invece quella sera, quel pomeriggio, si incarna in questo lebroso Gesù Cristo. E infatti Francesco dice che, scendendo da cavallo, lo abbraccia e lo bacia, e dirà poi nel suo testamento, parecchi anni dopo: «E allontanandomi da essi, i lebrosi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo». Dopo quel bacio e quell'incontro, Francesco è diverso. Questo veniva circa nel 1205-1206. Purtroppo le date precise per la vita di San Francesco sono sempre un po' aleatorie. Ama sempre di più ritirarsi a pregare nella chiesetta di San Damiano, un po' fuori Assisi, una chiesa antica e ridotta molto male, ma al cui interno si trova questo crocifisso, che ora si trova nella Basilica di Santa Chiara, dove un giorno, mentre in preghiera, si sente dire: da questo crocifisso va Francesco e ripara la mia casa che, come vedi, sta per cadere. Francesco non ha dubbi e inizia a restaurare questa chiesa. Allora il giovane figlio di Pietro Bernardone si fa da mercante a cercatore di pietra e di calce, e oppure a manovale quando qualcheduno gli dava una mano per la costruzione e il restauro di questa chiesa. Succede qui il fatto di Pietro di Bernardone. Torna da un viaggio d'affari, vede il figlio in queste condizioni e lo incarcera in casa sua, in quella che è quello specie di sottoscala che si trova ancora adesso nella chiesa nuova in Assisi. Riparte per un altro viaggio di lavoro e la madre, Madonna Pica, libera Francesco lasciandolo andare, il quale ritorna subito a restaurare ancora le chiese. Tornando, Pietro di Bernardone cita in giudizio civile Francesco, figlio, in quanto lo vuole rendere capace di intendere, non più capace di intendere e di volere. E qui Francesco si rifiuta di presentarsi al tribunale civile, ma chiede di essere appunto giudicato davanti al tribunale ecclesiastico. Qui succede quello che sia Dante Alighieri che Giotto raffigurano in maniera così bella, dove Francesco dice che finalmente può dire liberamente Padre nostro che nei cieli, e spogliandosi completamente nudo riconsegna tutto al Padre. Il vescovo Guido lo coprì caritevolmente con il proprio manto. Il vescovo poi dona a Francesco una tunica e con questa lui si avvia verso Gubbio, e mentre il canto gli sgorgava dal cuore ormai libero. Nella strada per Gubbio si imbatte in dei manigoldi che lo scherniscono e lo picchiano, dicendo: lui sicuro sono l'arando del gran re, questo viene percosso e gettato in una fossa piena di neve, dicendo: stattene lì, zotico araldo di Dio. È il primo riscontro della libertà appena guadagnata. Agli inizi del 1208 Francesco è di nuovo in Assiso in abito eremitico, ripara chiese e parla di penitenza. Oltre alla chiesa di San Damiano riparerà anche la chiesa di Santa Maria della Spina, la chiesa di Santa Maria Maddalena e la chiesetta di Santa Maria degli Angeli o della Porziuncola. Inizia una nuova vita il 24 febbraio, mentre partecipa alla messa in Santa Maria della Porziuncola. Il brano del Vangelo dice che, tratto appunto dal Vangelo di Matteo, al capitolo 10:1-13, Cristo invia gli apostoli a predicare senza portare con sé né oro, né argento, né borsa, né due tuniche, né calzature e neppure un bastone. Allora Francesco si scalza e con la sola tunica per cui si cinge il corpo con una corda grezza inizia questo nuovo modello di vita. E questo esempio crea scalpore in Assisi e soprattutto attira dei nuovi giovani. Infatti il primo a seguire Francesco è il giovane patrizio Bernardo da Quintavalle, che vende ogni cosa, dona tutti i poveri e si unisce a lui. Subito dopo anche Pietro di Cattaneo, giurista e canonico di San Ruffino, scende la Porziuncola, e infine si aggrega anche Egidio, un giovane contadino. Sono in quattro: un mercante, un nobile, un prete e un contadino. I quattro sono così entusiasti di questa nuova vita che non riescono più a stare fermi e iniziano appunto a girare per la predicazione itinerante. Francesco e Egidio vanno verso la Marca di Ancona e Bernardo e Pietro verso la Tuscia. Da subito, ben presto, altri giovani lasciano la loro vita attratti da questo nuovo genere di forma religiosa. I loro nomi sono Sebastino, Morico, Giovanni della Cappella, Filippo Longo, Giovanni di San Costanza, Barbaro, Bernardo da Vigilante e Angelo Tancredi, che era un cavaliere. Sono in 12 come gli apostoli, e in questo Francesco vede l'esigenza anche di farsi riconoscere dal Papa, per cui si presenta dal Papa, dove il Papa, che si chiama Innocenzo III, lo incontra grazie all'intercessione di Giovanni di San Paolo, cardinale della famiglia dei Colonna. Il Papa cerca di ascoltare questo giovane, lo ascolta e gli promette di ascoltare e di accogliere le loro esigenze, di accogliere questo nuovo formulo di vita, chiedendogli però di pensarci su un attimo. Nella leggenda dei Tre Compagni si dice che il Papa disse così: «Cari figlioli, il vostro genere di vita ci pare troppo duro e penoso. Essendo però così sincero il vostro favore, non c'è possibile dubitare di voi. Tuttavia è nostro dovere preoccuparci di quelli che in futuro saranno vostri seguaci, affinché non trovino troppo ardua la vostra vita». E così appunto, sempre nella leggenda dei Tre Compagni, si ricorda come Papa Innocenzo III sogna questo giovane vestito di sacco che solleva la chiesa dal Laterano e vede immediatamente in Francesco questa persona. Ottenuta l'approvazione alla regola, ritornano ad Assisi. Qui fanno sosta in una casupola di Rivotorto, che è tuttora conservata a pochi chilometri dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli in Assisi, dove c'è questo tugurio, questa stalla, che era la stalla dell'asino e la stalla delle pecore, dove i frati si mettono a vivere in questa stalla, nella più perfetta e assoluta povertà. Il contadino però si vede, tra virgolette, derubato di questa stalla e richiede indietro il luogo. Allora i frati si spostano alla chiesetta di Santa Maria degli Angeli o della Porziuncola, dopo aver chiesto il permesso ai monaci benedettini di vivere lì, perché la proprietà della basilica, che diventa appunto la basilica, la proprietà della chiesa di Santa Maria degli Angeli, della Porziuncola, era dei benedettini, e Francesco pagherà per tutta la vita un cesto di pesci una volta all'anno come affitto dell'uso della chiesa. Ben presto si allarga la visione e dà il numero di frati in continuo aumento, la predicazione, e questa visione di Francesco vede che alcune persone non possono vivere come lui. Allora inizia a pensare a quella grande strada del movimento chiamato Terzo Ordine Francescano, che nei secoli sarà poi fonte di vocazioni religiose, di cristianizzazione della società. E insieme al beato Ludovico da Poggibonsi inizia questa nuova avventura. Un'altra delle pianticelle, così come si definiva lei, è Chiara d'Assisi, di cui parleremo il primo martedì di marzo. Chiara, comunque, brevemente, famiglia ricca, nobile, ragazza bellissima, abbandona la casa e nella notte della festa delle palme del 1212 lascia la casa e si consacra al Signore nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, e la sua fuga provocò talmente clamore che non solo subito delle giovani si accostarono, ma addirittura pensate che anche due sorelle, la sorella Beatrice e la sorella Agnese, e addirittura anche la mamma Ortolana, entreranno poi tra le povere dame di San Damiano. Francesco si reca a Roma nel 1215 per il Concilio Lateranense IV, dove il Papa annuncia una nuova crociata. Francesco sogna di partire per andare a predicare ai musulmani, a predicare appunto ai saraceni, come si diceva ai tempi, e a predicare Gesù Cristo. Ma nel 16 luglio del 1216 muore Papa Innocenzo III a Perugia, e gli succederà il 18 luglio il Papa Onorio III, che era stato appunto in Assisi. Francesco allora gli richiede la possibilità di partire per la Terra Santa e ottenne appunto la partenza. Ma prima di ottenere la partenza c'è quel bellissimo fatto dell'indulgenza di Assisi, perché una sera nel 1217 i frati riuniti in preghiera troveranno Francesco che parla con Gesù e la Madonna nella chiesetta della Porziuncola, e qui viene a ottenere l'indulgenza dei peccati, e Gesù gli dice che lega la concessione della forma alla formale approvazione del Papa. Nel 1217 appunto diciamo come Francesco insieme agli altri frati inizia a radunarsi nel capitolo detto delle stuoie, dove tutti i frati provenienti ormai da più parti dell'Italia e anche da fuori dell'Italia si ricavano per aggiornarsi, un po' come diciamo un corso di aggiornamento, ma soprattutto per conoscersi, anche per conoscere Francesco e ascoltare i suoi insegnamenti. Alcuni frati in questo capitolo vengono mandati in Siria, alcuni in Marocco, altri in Germania, Ungheria e Spagna. Francesco si avvia verso la Francia, ma il cardinale Ugolino a Firenze gli impedisce, lo convince a tornare indietro per il bene dell'ordine. Francesco però sogna questo viaggio in Oriente e, cercando di andare verso il Marocco, non riesce comunque a partire. Riesce a partire e parte dal porto di Ortona, e la nave fa naufragio di fatto in Dalmazia, tornando poi appunto a casa. In Marocco vengono mandati dei frati, e tra cui Berardo e altri compagni, che predicheranno poi anche al Miramolino in Marocco, e qui verranno appunto uccisi. Al ritorno di questi martiri, un canonico regolare di nome Fernando diventerà poi Antonio di Padova. Vedendo il corpo di questi martiri esclamò: questi sono veramente dei figli di Dio e sono veramente dei testimoni. Allora Francesco finalmente riesce ad andare missionario. Il 24 giugno del 1219 si imbarca ad Ancona e raggiunge il campo crociato davanti ad Amiette in Egitto. Qui predica Cristo e ottiene di passare dal campo crociato a quello musulmano per incontrare il sultano Melek el Kamil, che lo accoglie con grande amicizia. Quel colloquio ancora oggi noi cerchiamo con tanta misintensità. Francesco è un antesignano del dialogo interreligioso. Il 5 novembre la città di Damietta cade in mano alla crociata, e Francesco è testimone di una conquista piena di orrori che lo spinge sempre più a comprendere cosa sia la pace. Nel 1221, nella Pentecoste, il 30 maggio, ci fu un capitolo delle stuore. Francesco presente in Assisi, si parla di 3.000 o addirittura di 5.000 persone. A quel capitolo si presentò un umile frate, appunto Francesco, non più come fondatore in un certo senso, ma come padre spirituale di quella moltitudine, con una voce molto fioca non poteva essere udita dalla sterminata assemblea. A questo suppliva la voce potente di frate Elia, che iniziava: i fratelli, il frate dice. Era bello che in quel periodo in cui non c'erano microfoni, non c'erano amplificazioni, quelli che sentivano ripetevano ciò che sentivano. E tra le varie cose su cui si discute in questo capitolo c'è appunto l'approvazione di quella regola scritta, che ora passa come regola non bollata. I frati vengono inviati nel nord Europa, in Ungheria, e il capitolo stabilì anche che da quel momento ci fossero nelle regioni della Germania, pur non conoscendo la lingua, richiesti se volessero alloggio, vitto o altre cose del genere. Risposero ia, e con frutti di alcuni benignamente accolti, e così furono da alcuni benignamente accolti. E notando che con questa parola ia venivano trattati umanamente, decisero di rispondere ia a qualsiasi cosa veniva loro chiesta. Per questo accadde che, interrogati se fossero eretici e se fossero venuti appunto per contaminare la Germania, così come avevano pervertito anche la Lombardia, di nuovo risposero ia. Alcuni di loro allora vengono incarcerati, spogliati, condotti in giro nudi e fatti spettacolo comico per la folla. Oggi ci si preoccupa di conoscere le lingue, questi frati, nella loro santa ignoranza, nella loro santa semplicità, vanno per il mondo senza appunto sapere altro che Gesù Cristo. C'è un altro episodio in questo periodo, è la sofferenza di Francesco. In questo periodo ormai non ha più lo stimolo del potere del servizio, ma ha solo quello del servizio, il mettersi al servizio dei fratelli. Per cui è facile constatare come Francesco da fondatore diventa sempre più padre. La sua predicazione ovunque gli è possibile è predicazione serena e portatrice di pace. La pace infatti è per lui non tanto la semplice cessazione delle guerre, ma il modo di essere proprio del movimento che ha creato. E qui, in questo momento che Francesco in un momento di preghiera, questa rivelazione dal Signore che dice: il Signore mi ha rivelato che io dovessi vivere a norma del Santo Vangelo, e il Signore mi rivelò che dicessi questo saluto: il Signore ti dia pace, che poi verrà, diciamo, semplificato con il famoso pace e bene che ancora oggi si sente nei conventi francescani, reso famoso anche dal venerabile padre Mariano da Torino, che in Rai negli anni 50 e 60 preparava le persone alle catechesi e alla preghiera e alle letture della messa della domenica. Nel 1226 Francesco si ritira a Fontecolombo, luogo non distante da Rieti, per avere tempo di meditare, perché gli faceva sempre prendere decisione. Ogni decisione che prendeva la prendeva sempre dopo una meditazione. Per questo, dopo le varie esperienze, si ritira in questo eremo, e qui a Fontecolombo detta la regola che verrà poi presentata al capitolo di Pentecoste perché fosse riconosciuta ed approvata dai frati prima di essere sottoposta al giudizio della Santa Chiesa. È quella che noi oggi chiamiamo la regola bollata, che viene approvata il 29 novembre del 1223 da Papa Onorio III con la bolla pontificia indicata come bolla Solet Annuere. Da un punto di vista giuridico, ora il movimento dei penitenti di Assisi, così è il primo nome, diventa l'ordine dei frati minori, e aveva raggiunto la legalità, se così possiamo dire, dal punto di vista. Sempre in quell'anno, nel 1223, Francesco, in ritiro presso Greccio, non lontano da Fontecolombo, vedendosi riempito da questa devozione verso l'umanità di Cristo, spinge Francesco ad avere un colpo di fantasia. Egli vuol vedere, quasi assaporare, la povertà di Gesù al momento della nascita, quando aveva ben poco, nella capanna del bue e dell'asino. Allora sente questo bisogno di assaporare e inventa, se così possiamo dire, il presepio vivente. Erroneamente si dice che Francesco abbia inventato il presepio. Il presepio in verità era già stato fatto dall'artista Arnolfo da Cambio alcuni anni prima per la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove si conservano le assi della mangiatoia di Betlemme. E sempre per questo voglia di assaporare la passione di Cristo, Francesco si ritirerà poi più avanti anche a Laverna per poter rivivere la passione di Cristo. Dopo neanche un anno, appunto, si ritira a Laverna e qui: Signore, ti prego che tu mi faccia due grazie prima che io muoia. La prima, che in vita mia io senta nell'anima e nel corpo quanto è possibile quel dolore che tu, dolce Gesù, sostenessi nell'ora della tua acerbissima passione. La seconda, sì, che io senta nel mio cuore quanto è possibile quello eccesso amore dello quale tu, figliolo di Dio, e riacceso e sostenere volentieri tanta passione per noi peccatori. Francesco in questo momento, estatico nella preghiera, con gli occhi chiusi alle cose materiali del mondo, assapora la dolcezza del dolore come un bacio, ed ecco che davanti ai suoi occhi si concretizza una forma di croce sorretta da ali di serafini, 6 ali, 2 a coprire il capo, 2 a volare e 2 a coprire i piedi. Al centro della croce, come una forma, un uomo crocifisso. La realtà meravigliosa e dolorosa. Francesco poco a poco si allontana e, lasciando quest'estasi, ritrova sul suo corpo le ferite al costato, ai piedi e alle mani. Le stigmate del Signore Gesù. Un fatto nuovo, mai verificatosi prima, era accaduto sul Monte della Verna. Questo avveniva il 14 settembre del 1224. Francesco resta ancora alcuni giorni alla Verna per poter assimilare dentro di sé questa grandissima esperienza, scendendo poi ad Assisi, nella chiesa di Santa Maria della Porziuncola, perché da solo ormai non riusciva più a muoversi. Allora, accompagnato da questi 2 frati, si accompagna ad Assisi. Le ferite, la febbre che gli luceva negli occhi e lo costringevano ad usare addirittura un asino per poter camminare, lui che va sempre camminato. Infatti c'è quella bellissima espressione che si dice di usare i piedi di San Francesco, no? Come si dice, si usa il cavallo di San Francesco quando si usa appunto i piedi di San Francesco, in un certo senso, del camminare. Per cui, passando per la Toscana, in Umbria, la gente aveva sentito parlare di ciò che era successo alla Verna, si accalca al suo passaggio e diventa oggetto di venerazione, come accadde anche a Borgo San Sepolcro, dove venne accolto con l'acclamazione corale di «Ecco il Santo». Quando Francesco giunge a Santa Maria degli Angeli, accade un prodigio che ci raccontano i Fioretti. Frate Leone, una volta vicino a Santa Maria degli Angeli, vede una croce bellissima andare avanti al santo, come le stelle di Betlemme davanti ai magi, una croce bellissima che scompare una volta che Francesco entrò nella piccola e santa cappella. La malattia ormai impediva a Francesco di fare qualsiasi cosa. Ricordiamo che oltre alle stigmate Francesco ha seri problemi agli occhi, verrà curato con la cauterizzazione di alcune vie lacrimali a Rieti, e nel marzo del 1225 si apparta a San Damiano per circa 2 mesi, curato dall'attenta gentilezza di Chiara e delle monache. Non era più in grado di sopportare la luce del sole e la fiamma del fuoco durante la notte per questa malattia degli occhi. Una notte non ne poteva più e si lamentò con Dio dicendo: «Signore, vieni in soccorso alle mie infermità, affinché io possa sopportarle con pazienza». Ed il Signore rispose in modo misericordioso, parlandogli della gloria che lo attendeva. E da qui la famosa espressione che «tanto il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto». Francesco, entusiasta, ne parlò ai suoi frati e fu pieno di gioia. Allora fiorì un canto e detto ai suoi frati con canti nuovi e parole di musica nuova. Francesco poi si sistema sempre lì a San Damiano, e qui sistema più che altro il cantico delle creature che tutti conosciamo: «Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sole laude, la gloria et l'onore et omne benedizione. Ad te solo, altissimo, se confano, e nullo uomo e ne digno tementovare. Laudato sia, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente messer lo frate sole, lo quale iorno e te l'allumini noi per lui, e te lui è bello e radiante, con grande splendore. Da te, altissimo, porta significazione. Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate, clarite, et preziose, et belle. Laudato sì, mi Signore, per frate vento, et per aere, et nubilo, et sereno, et omne tempo, per lo quale alle tue creature dai sussestamento. Laudato sì, mi Signore, per sora acqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale n'allumini la notte, ed ello è bello, et iocundo, et robustoso e forte. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta, et governa, et produce diversi frutti, con coloriti fiori, et erba». A San Damiano, Francesco con la sua salute non migliora, e il cardinale Ugolino appunto vuole portarlo a Rieti per la visita dei medici papali. Qui Francesco sentì che non c'era nulla da fare se non quella cauterizzazione di cui si parlava prima, per cui viene applicato un ferro rovento alle tempie e, avvicinandosi il calore, Francesco esclama: «Fratello fuoco, mostrati dolce ed amabile verso di me e non bruciarmi oltre quel che io possa sopportare». E il fuoco, dice le fonti francescane, non lo bruciò così fortemente, tanto che egli chiese ai medici se volessero ripetere l'intervento. Le cure dolorosissime non servirono però a nulla. Neppure a Siena trovò ristoro e rigiovamento, sempre in altre cure, tanto che una notte, pensando di essere vicino alla morte, scrisse un testamento conosciuto come il Testamento di Siena, poche parole che concludono con una richiesta amabile: «In ossequio alla mia memoria, alla mia benedizione e al testamento, i frati sempre si amino tra loro come io li ho amati e li amo, sempre amino ed osservino Nostra Signora la Santa Povertà e sempre fedeli sudditi dei prelati e chierici della Santa Madre Chiesa». Non morì però Francesco, ma venne ricondotto ad Assisi. Una volta ad Assisi non lo ricondussero a Santa Maria degli Angeli come lui desiderava, ma lo portarono nella dimora del Vescovo di Assisi, perché non c'era possibilità di curarlo e soprattutto avevano paura che in un caso di morte imminente padre Francesco possa essere rubato, poteva venire rubato il corpo, appunto, come si usava in quei tempi, per farne delle reliquie. Allora Francesco, sentendo questa esigenza, non rimane comunque ozioso. Sentendo questa esigenza di dover stare nel palazzo del Vescovo di Assisi, sente che deve fare qualche cosa e nota che c'era una faida interna tra il Vescovo di Assisi e il Podestà. Allora che cosa fa? Usa il suo metodo infallibile e chiama due frati, mandandone uno dal Vescovo e l'altro dal Podestà di Assisi a cantare una strofa del suo canto, appunto il Cantico di Frate Sole, nel cui lui aggiunge: «Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore et sostengono infermitate et tribulazione. Beati quelli che sosterranno in pace, cada te altissimo, saranno incoronato». E qui avviene appunto il miracolo che il Podestà e il Vescovo si riconciliano. A Santa Maria degli Angeli, a due passi dalla chiesetta, passa gli ultimi giorni della vita, dopo aver aggiunto sempre al Cantico delle Creature un'altra strofa, quella strofa molto famosa che dice appunto: «Laudato sì, mi Signore, per sola nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno negli peccata mortali, beati quelli che troverà nelle sue santissime volontati, che la morte seconda non farà male». Manda a chiamare anche frate Jacopo, una donna che aveva conosciuto, una nobildonna che aveva conosciuto a Roma, chiedendogli di portare appunto ciò che serviva per la sua sepoltura e chiedendo anche di portare quei famosi biscotti, così viene in questa piccola lettera, quei famosi biscotti che era solita darmi quando venivo a Roma. Ed è bello vedere come Francesco, nel momento più alto di un uomo, nel momento quasi della morte, si vede come Francesco chieda questi biscotti, questo conforto, questi mostaccioli appunto. Pensa anche alle sorelle Chiara e scrive una piccola benedizione poetica che passa con il nome di «Audite poverelle dal Signor Vocate». In quei giorni compose anche un testamento che ricordo ammonizione e benedizione, non naturalmente un testamento per lasciare un qualcosa di materiale ai frati. Quando sorella morte si appressa, Francesco chiede di essere messo in terra, nudo, e si fa portare del pane, lo benedice, lo spezza e ne diede da mangiare un pezzetto a ciascuno. Volle che il libro dei Vangeli, volle anche il libro dei Vangeli, e chiese che li leggessero dal Vangelo secondo Giovanni, il brano che inizia prima del giorno della Pasqua. Poi giunse il vespro del 3 ottobre, la febbre crebbe e le forze si ridussero. Francesco volle essere deposto sulla nuda terra e chiese che gli cantassero, ed egli stesso cantò, come gli era possibile, il Salmo 141, che dice: «Con la mia voce al Signore grido aiuto, con la mia voce supplico il Signore». Fino all'ultima frase, che dice: «Strappa dal carcere la mia vita, perché io renda grazie al tuo nome. I giusti mi faranno corona quando mi concederai tale grazia». E con questo canto, spegnendosi, si spegne anche la vita di Francesco. Era il vespro e le allodole, uccelli molto cari a Francesco, continuavano a volare e a cantare la sera del 3 ottobre del 1226. Al mattino seguente tutta la città di Assisi scende a prelevare il corpo di Francesco per portarlo in città all'interno delle mura, appunto per evitare che fosse rubato e che fosse portato via. E in questa processione il corpo fa tappa a San Damiano, dove le dame di San Damiano, le povere dame di San Damiano, quelle che poi diventeranno le sorelle Clarisse, in pianto riconoscono il corpo di Francesco, riconoscono lui quella santità. Verrà canonizzato l'anno seguente nel tripudio e proclamato poi patrono d'Italia. Spero che questo momento sulla vita di San Francesco possa avere aiutato ognuno di noi a capire come l'importante è fare la volontà del Signore. Non importa dove, come, quando, importa il quanto amiamo il Signore, quanto il Signore è dentro di noi. Spesso noi ci dimentichiamo come il Signore agisce dentro di noi nel momento in cui noi diamo a Lui la possibilità di farlo. Allora chiediamo davvero al Signore questa grazia, proprio per intercessione di San Francesco, che ci aiuti ad amare Dio, amare gli altri, i poveri, ad amare la Chiesa nell'obbedienza. La grandezza di San Francesco, che ha sempre fatto tutto nell'obbedienza, il fatto emblematico è quello dell'indulgenza della Porziuncola, dove il Papa stesso deve riconoscere la veridicità dell'apparizione. Pensate, Gesù stesso gli dice: se al mio vicario va bene anche a me. E questo ci fa capire quanto davvero dobbiamo essere sempre pronti nell'obbedienza, anche magari quando le cose facciamo fatica a capirle oppure non riusciamo a comprenderle come vogliamo. Scusate se in questa prima catechesi non sono stato molto chiaro, un po' anche l'emozione della prima volta. Poi non è molto facile parlare davanti a un microfono con davanti nessuno. E allora speriamo che per la prossima volta ci sia un po' più di fluidità anche nelle parole. Ricordo che queste catechesi sui santi francescani del primo, secondo e del terzo ordine avranno la scadenza del primo martedì del mese, e alterneremo un santo del primo, un santo del secondo e un santo del terzo ordine. Per cui il prossimo incontro sui santi francescani sarà martedì 7 marzo e parleremo di Santa Chiara. Oltre a questo momento di catechesi ci sono anche altri momenti, e uno è la messa normalmente che viene trasmessa tramite Radio Missione Francescana, ma anche il terzo martedì del mese che faremo questa catechesi di pillole di spiritualità, un po' per entrare un po' nel mondo delle spiritualità, perché purtroppo al giorno d'oggi c'è molto fai da te, creando proprio anche un po' di superstizione, di magia più che di spiritualità nel senso stretto. Ringrazio chi mi ha ascoltato fino adesso e anche Davide, che dalla regia, così possiamo dire, ascolta e muove tutta Radio Missione Francescana. Ricordo che chi volesse approfondire la figura di San Francesco può trovare una marea di libri. State un po' attenti però, perché purtroppo la figura di Francesco viene presentata in tanti modi e sì, a volte un po' troppo hippie, diciamo così, oppure un po' troppo favolistica, come il lupo di Gubbio, che probabilmente aveva due gambe e lupo era il nome di questo brigante. Francesco non è rappresentato con la pecorella perché parlava con le pecorelle, ma Francesco è rappresentato con la pecorella perché nella pecorella vedeva l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Concludiamo allora con una preghiera e affidiamo a San Francesco noi, la nostra Italia, visto che è il patrono d'Italia, e in modo particolare stasera allora tutti i frati del primo ordine, sia i minori, minori conventuali, minori cappuccini, e chiediamo a lui di aiutarci a camminare verso Cristo. San Francesco d'Assisi prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E per intercessione di San Francesco d'Assisi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte.
Sono le 21:15.